Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Benissimo, io sono qui per fare la seconda parte della trasmissione e parlerò essenzialmente del crogiolo dello stregone. Innanzitutto vi ricordo che sabato 17 maggio alle ore 20:30 qui in sala Radio Gamma 5 terremo il terzo dibattito, sarebbe il secondo del crogiolo dello stregone, che tratta della volontà. E niente, questa sera ne prendo l'occasione di un articolo che è uscito sull'Espresso per continuare il discorso su il perché si pratica il crogiolo dello stregone, la necessità di praticare il crogiolo dello stregone e quali sono le scoperte scientifiche degli ultimi tempi, le ultime teorie, le ultime intuizioni che hanno avuto dei pedagoghi, dei scienziati sul discorso dell'uomo e della sua vita. Pertanto questa sera vi illustrerò proprio alcune intuizioni che ha avuto un pedagogista, considerato uno dei più grandi pedagogisti viventi, e in relazione proprio al crogiolo dello stregone. Naturalmente quello che dice il pedagogista non è che siamo del tutto d'accordo, anche perché il pedagogista è un israeliano, cioè un monoteista, per cui ha sempre un approccio del problema monoteista, anche se il livello scientifico che lui va ad affrontare va via via a spezzare quelle che sono le barriere del monoteismo. Infatti lo vedremo proprio nelle risposte che dà all'intervista che fa. Però quello che mi interessa è che riusciate a capire l'importanza del crogiolo dello stregone proprio all'interno della vita degli esseri umani, cioè proprio all'interno della quotidianità. Perché? Perché questo è un atto di stregoneria, cioè è l'unica forma di stregoneria reale che esista. E la truffa, l'inganno, la superstizione sono tutte cose che appartengono ai cattolici, cioè sono i cattolici che praticano superstizione, che praticano inganno, che praticano truffa. La stregoneria non pratica né inganno, né truffa, né superstizione. Agganciandomi proprio alla trasmissione precedente di oggi, quello che rispondevo a quel radioascoltatore che aveva accennato appunto a quel sito di diffamazione che mi è stato fatto, che ci è stato fatto su internet, noi dovremmo aspettare chiaramente i tempi della magistratura, cioè i tempi in cui la magistratura deve agire per inquisire le persone. Non è che le persone non siano già inquisite, le persone sono già inquisite, soltanto che l'inquisizione in questo momento non è fatta per accertare il reato che hanno commesso, ma è fatta per accertare la realtà fisica delle persone che hanno commesso quel reato. Il reato è palese, deve essere soltanto individuata la persona. E tutto sommato la polizia postale di Mestre è effettivamente l'elemento più indicato proprio per affrontare questa tipologia di reati. E là dobbiamo chiaramente aspettare questo. E perché queste persone sono arrivate anche alla diffamazione, cioè arrivano alla diffamazione sistematica sia su internet sia nella vita quotidiana, insomma. Perché il concetto che noi proponiamo, il concetto della stregoneria come trasformazione dell'individuo, cioè la vita dell'individuo come un momento di trasformazione soggettiva, è talmente dirompente all'interno della filosofia attuale, cioè del modo di pensiero attuale, che va a rompere tutti quelli che sono gli schemi per 1600 anni che precedentemente sono arrivati fra gli esseri umani. Cioè noi andiamo a rompere quella storia. Il problema qual è? Il problema è un altro, cioè non è che solo noi andiamo a fare questo, ma tutto l'apparato scientifico, tutto l'apparato, diciamo così, culturale delle società sta facendo la stessa cosa. Cioè in tutta l'umanità, in tutto il mondo, si sta scoprendo quello che noi stiamo dicendo, perché noi non siamo al di fuori delle cose, siamo all'interno dei movimenti del mondo. Il problema grosso è che noi lo trasformiamo in elemento attuale, lo trasformiamo in una situazione comprensibile per le persone e lo diamo alle persone, cioè lo elaboriamo anche come strategia che le persone possono usare. E se le persone possono usare il nostro sistema, considerarsi degli dèi, in mezzo a un mondo di dèi, considerare la visione del mondo in maniera diversa da quella che il monoteismo ha propagandato per 1600 anni, non si tratta più di avere del bestiame da comperare e da vendere e da imporre, ma si tratta di avere delle persone con cui da affrontare. Pertanto significa che se noi trasformiamo le nostre visioni della stregoneria, la nostra visione del paganesimo politeista in una religione alla quale gli individui partecipano, gli individui non sono più assoggettabili, gli individui non sono più oggetti di possesso, di possibile possesso. A questo punto, se il dibattito accademico non può essere toccato perché il dibattito accademico ha delle prerogative particolari, i cattolici si scatenano là dove quel dibattito accademico diventa un modo per diffondersi a livello degli esseri umani, a livello popolare. E noi diventiamo l'anello di congiunzione fra quello che sono le scoperte accademiche e quello che è la gente. Il problema è che noi praticando stregoneria siamo andati al di là del livello accademico, lo abbiamo preceduto e ne abbiamo fondato i presupposti perché si diffondesse a livello degli esseri umani. La stregoneria e il paganesimo politeista si fondano in un unico percorso per costruire la libertà degli uomini. Bene, l'articolo che uso io per fare il mio discorso sulla necessità di applicare il crogiolo dello stregone è un articolo che appare sull'Espresso del giorno, come ho detto, 8 maggio 2003, per cui l'Espresso di questa settimana, neanche facessimo posta, guarda caso, ci vengono tutte le cose ci cadono in mano. Tre preti pederasti, giusto dopo che abbiamo fatto una protesta presso tutti i deputati, guarda caso, è normale. Parliamo del crogiolo dello stregone, guarda caso vengono fuori questi articoli. Che siamo preveggenti, chi lo sa, che la stregoneria ci venga incontro, ma... Allora, l'articolo si intitola «Intelligenti si diventa, il patrimonio genetico conta poco, i neuroni e le sinapsi possono migliorare e il bambino può sviluppare enormemente il suo cervello, imparando, parola di uno dei più grandi pedagogisti viventi». Una puntualizzazione che faccio, io mi fermerò leggendo l'articolo proprio per commentare i vari passi, via via che lo leggerò, ma il problema non è che il bambino può sviluppare enormemente il suo cervello, ma è l'adulto che può sviluppare enormemente il suo cervello. E vedremo proprio nel corso dell'articolo, è proprio la capacità dell'adulto di modificare il proprio cervello, proprio praticando la stregoneria, cioè praticando tutti gli elementi della stregoneria, le determinazioni, la volontà, la sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, il chiedersi il perché delle cose, lo scetticismo, l'arte dell'agguato, la follia controllata, l'intento, l'attenzione, eccetera, vedremo come praticando tutto questo l'adulto va a modificare in realtà la sua struttura fisica, che per struttura fisica non si intende le proprie gambe, che possono diventare più forti qualora una persona le usa, ma la propria struttura sinapsica, la propria capacità di rilasciare sostanze nel cervello in modo di avere collegamenti più rapidi per percepire i fenomeni del mondo. Cioè c'è tutta una modificazione di quella che è la struttura dell'individuo che si trasforma in intelligenza, che si trasforma in capacità di affrontare la vita, che si trasforma in capacità di risolvere i propri problemi. Un adulto chiaramente non parte dal livello del bambino, parte dal livello in cui è arrivato nel momento stesso in cui dice devo praticare questo, però il suo punto di partenza può essere migliorato, cioè può trasformare anche completamente se stesso, ma questo può avvenire soltanto all'interno del crogiolo dello stregone. Andiamo avanti con questo articolo. Sia come sia, l'ultima parola non spetta ai nostri geni, cioè è inutile pensare che uno è intelligente perché è figlio di un intelligente, c'è una specie di mitologia, no? In cui praticamente si va alla ricerca del seme, no? del seme per fecondarsi da persone intelligenti, da scienziati, perché nascerà un figlio scienziato. Beh, questa è una stronzata, cioè la persona intelligente non fa un figlio necessariamente intelligente. E dice, sia come sia, l'ultima parola non spetta i nostri geni. Non voglio negare che della loro importanza, ma la realtà biologica può essere modificata e così le strutture cerebrali. Ma noi questo l'abbiamo sempre saputo, da milioni di anni. In milioni di anni l'evoluzione della specie non è stato altro che una modificazione sistematica sia della struttura cerebrale che della struttura fisica che modificava la struttura cerebrale. L'abbiamo sempre saputo. È il credo di Reuven Feuerstein, il battagliero psicologo israeliano, padre della teoria sulla modificabilità delle strutture cognitive e di un metodo di apprendimento mediato utilizzato in... In tutto il mondo, in tutto il mondo per migliorare le prestazioni scolastiche di bambini e giovani svantaggiati. Proprio grazie a questo metodo è nata 10 anni fa la collaborazione fra Feuerstein e la Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani nel settore della neurologia infantile. Un'intesa da cui è sorto il progetto appena avviato, insieme anche all'Istituto Neurologico Besta di Milano, all'Università di Pavia e all'Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, per verificare con tecniche di imaging, come la PET, le modifiche alla struttura cerebrale indotte dal metodo Feuerstein, e per confermare i risultati positivi già ottenuti con vari tipi di test. Lui, Feuerstein, non ha dubbi. I cambiamenti comportamentali agiscono sul cervello a livello strutturale, creando nuovi neuroni, nuove sinapsi. Oggi, grazie alle ultime metodiche non invasive, possiamo addirittura vedere aree cerebrali che si vascolarizzano durante il processo di apprendimento, e questo significa che la dicotomia tra spirito e materia non ha più ragione di essere. I mutamenti spirituali possono produrre materia e la trasformazione della materia produce mutamenti spirituali. Le condizioni sono dialettiche. È una rivoluzione, dice l'articolo, di cui la gente non si è ancora resa conto del tutto. Cosa significa tutto questo articolo? Significa che la vita è un processo di accumulazione e di trasformazione continua. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma modifica la propria struttura cerebrale, fisica, fisiologica, in funzione sì del patrimonio che gli ha lasciato la specie, ma in funzione delle problematiche e della situazione che va ad affrontare mano a mano che cresce. Questo significa. Gli abbiamo chiesto di raccontarcela. Il suo metodo è utilizzato per bambini con handicap mentali, ma anche per bambini con intelligenza superiore alla media e nelle aziende per i manager. Cosa lo rende così flessibile? È un metodo che analizza in dettaglio il processo di apprendimento, intervenendo quando sorgono dei problemi per cercare di capire dal punto di vista cognitivo cosa sta succedendo. Ad esempio, se il soggetto non ha capacità di astrazione, non riesce a generalizzare o semplicemente manca di informazioni essenziali per procedere nel ragionamento. Da questo punto di vista non esistono persone ritardate o stupide, ma persone che in alcune situazioni vivono uno stato di stupidità. Come può succedere a lei o a me? Esistono però disfunzioni neurobiologiche che possono essere valutate clinicamente, test dell'intelligenza che valutano il quoziente intellettivo. Risponde: non nego che esistono condizioni neurobiologiche quantificabili. Dal mio punto di vista, però, non sono un dato incontrovertibile, ma un'informazione preziosa per capire quali sono le condizioni di partenza da cui ci muoviamo per intervenire. Cioè, quando una persona praticamente va a praticare il crogiolo dello stregone, parte da un bagaglio che ha già acquisito. Ora, esistono delle persone che per condizioni particolari hanno già creato il silenzio interno dentro di loro, Per cui se le persone hanno creato del silenzio interno dentro di loro perché lavoravano, perché avevano un ambiente silenzioso, perché pensavano di riflettere per altre cose, chiaramente all'interno dello sviluppo del crogiolo dello stregone saranno avvantaggiate in certi aspetti. Così altre persone che magari avevano facilità di sognare, nel momento in cui praticano il sognare, trovano immediatamente le mani e cominciano immediatamente a volare e hanno magari delle sfide. Altre persone che magari hanno dovuto combattere tutta una serie di battaglie della vita, come ho fatto io quando facevo il rivoluzionario negli anni 70, per esempio, l'arte dell'agguato era una cosa semplicissima, cioè riuscire a imparare l'arte dell'agguato e manifestarla anche a livello della struttura emozionale era semplicissima, mentre invece per altre persone è una cosa molto più ostica da mettere in pratica. Magari gli viene più semplice usare il giudizio di necessità, perché le condizioni della vita ci hanno trasformati. Allora abbiamo un bagaglio di partenza quando cominciamo ad affrontare il crogiolo dello stregone. Da quel bagaglio di partenza, chiaramente, è esattamente come dice questo signore Reuven Feuerstein, esiste un bagaglio di condizioni di partenza da cui ci muoviamo per intervenire. Quando però, quanto al quoziente di intelligenza, il problema è che misura, il quoziente di intelligenza misura i risultati già ottenuti, cioè il livello a cui quel soggetto è arrivato. Mentre nel mio metodo, afferma questo signore, il Learning Propensity Assessment Davis valuta le potenzialità di apprendimento, cioè il percorso da fare. Ora, valutare le potenzialità di apprendimento e il percorso da fare significa avere già dentro di sé un concetto di verità. E infatti questo signore è israeliano, per cui è un monoteista, e già stabilisce che una persona ha un certo percorso da fare. Questa è una pecca che hanno tutti i monoteisti, dai cristiani agli ebrei e ai musulmani. In pratica devi fare del percorso per arrivare a. Però se io dico a te, tu devi fare del percorso per arrivare a, significa che io sono già a. Per cui io mi giro indietro e dico a te, tu devi fare il percorso per arrivare a. Ma questo è un errore dal punto di vista della stregoneria. Perché dal punto di vista della stregoneria noi non sapremo mai dove le persone possono arrivare, cosa possono fare. Perché in stregoneria non facciamo altro che rimuovere quelli che sono gli ostacoli sullo sviluppo del soggetto nel corso della propria vita. Allora, se io rimuovo gli ostacoli che mi impediscono di svilupparmi, non so dove dopo il mio sviluppo andrà. Semplicemente elimino gli ostacoli, apprendo a sapere, conoscenza e consapevolezza in modo da ampliare me stesso, ma non ho una verità a cui giungere. Ho questo sforzo continuo che vado a fare. Mentre invece questo signore, essendo un monoteista, ha un obiettivo da raggiungere, cioè ha il concetto di verità, ha il concetto di meta. In stregoneria non abbiamo il concetto di meta, abbiamo il concetto di trasformazione continua, che è un po' diverso. E già qui cominciamo a separazione da lui. Il suo metodo, dice l'intervistatore, si basa sulla figura del mediatore. Di cosa si tratta esattamente e in cosa si differenzia da un insegnante? Un insegnante, dice questo signore, trasmette nozioni, abilità, parte dal presupposto che l'allievo sia in grado di apprendere e che se non ci riesce, questo dipende da lui. Il mediatore si occupa del processo di apprendimento, più che del risultato, tiene conto dell'atteggiamento dell'allievo e delle sue difficoltà e cerca di renderlo più efficiente, sforzandosi di mobilitarne l'attenzione e la motivazione. Le capacità di memorizzazione. La capacità di apprendere tramite mediazione è una caratteristica unica della specie umana. Solo così possiamo usufruire davvero degli stimoli intellettuali che ci vengono offerti. Non è vero che sia una capacità unica della specie umana, è una qualità che noi dividiamo con molte specie animali. Ma quello che è importante è questa figura del mediatore. Che cos'è un mediatore? In pratica è colui che predispone la struttura emozionale della persona ad apprendere. In pratica, quando un bambino va a scuola è già stato predisposto dai suoi genitori, cioè ha già una struttura emozionale già forgiata. E questa la forgia della struttura emozionale gli è data in linea generale, diciamo così, in linea di massima, dai genitori che lo hanno preparato a farlo. Se i genitori hanno in qualche modo danneggiato la sua struttura emozionale, non l'hanno rafforzato, non gli hanno fornito gli strumenti coerenti per affrontare la quotidianità, il bambino chiaramente avrà delle grandissime difficoltà di apprendimento proprio dovuto al fatto che i mediatori non hanno saputo agire in maniera corretta. Infatti, in stregoneria, se voi vi ricordate, io vi ho sempre detto che la stregoneria serve per un individuo adulto, non tanto per il bambino. Perché il bambino cresce ad imitazione degli adulti, cioè sono gli adulti che devono dimostrare al bambino come la vita sia un processo di apprendimento e di trasformazione continua. Soltanto se gli adulti riescono a trasmettere questo al bambino, cioè il concetto che la vita è un momento continuo di trasformazione, il bambino non avrà nessun problema di affrontare le trasformazioni perché sa che queste trasformazioni avvengono, cioè fanno parte della vita. Se invece l'adulto si presenta al bambino come saputo, come un individuo che ha la verità, che lui sa, che lui è arrivato, lui ci è riuscito, e il bambino si sentirà sminuito rispetto all'adulto perché lui non c'è ancora riuscito, lui non ce la fa, lui non è capace di. E questa azione dell'adulto non fa altro che stroncare, tagliare, menomare le capacità del bambino di espandersi. Se invece l'adulto è un personaggio che presenta continuamente al bambino i propri errori, i propri sforzi, i propri fallimenti, i propri successi, il suo provare a farcela che non ci riesce, bene, il bambino capirà che nella vita ci si prova sempre, qualche volta ce la fa, qualche volta no, ma l'importante è provarci. E questo concetto i monoteisti, i cristiani, non hanno mai trasmesso al bambino, perché il bambino, essendo creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, o è intelligente o è scemo. Cioè questo purtroppo è sempre avvenuto. Dice ancora l'intervistatore, un buon docente dunque deve essere un bravo mediatore. Risponde, i primi mediatori sono i genitori, anche se oggi, sfortunatamente, spesso rinunciano a questo ruolo e i bambini arrivano a scuola senza aver usufruito della mediazione che consentirebbe loro di beneficiarne pienamente. Il guaio maggiore è che si chiede agli insegnanti di trasmettere solo nozioni e non valori e sentimenti. Proprio ora che la società ci impone di imparare processi mentali sempre più complessi e in continuo rinnovamento. E in realtà per riuscire a comprendere processi mentali complessi non li si fa con la ragione o con l'intelligenza, fra virgolette, come siamo spesso considerati a farlo, ma lo si fa con la struttura emozionale. Solo con la struttura emozionale si possono comprendere i meccanismi e dalla struttura emozionale dopo si travasano nella ragione e diventano pensati, diventano logici. Ma è solo la struttura emozionale dell'individuo che può percepire le condizioni e le cognizioni del mondo. Perché l'individuo abbia una struttura emozionale organizzata in questo modo è necessario che avvenga nei primissimi anni di vita. È necessario che l'organizzazione di questa struttura emozionale impari ad apprendere fin dai primissimi mesi di vita, e questi genitori monoteisti non sono capaci, non sono in grado di trasmetterlo. Dice l'intervistatore, oggi si cerca di insegnare divertendo. Lei invece afferma che il processo di apprendimento per aver successo deve essere deliberato e consapevole. Prima di leggervi la risposta vorrei chiarire una cosa. Apprendere significa modificare la propria struttura cerebrale. Apprendere la capacità di sollevare pesi di una persona significa sollevare tantissimi pesi, cioè fare muscoli. Così apprendere significa modificare la propria struttura cerebrale. È uno sforzo immane. E quando si tratta di uno sforzo che va ad agire sulle emozioni, diventa anche uno sforzo pesantissimo. Pertanto non si può apprendere giocando. Giocando si può fissare l'apprendimento, ma si apprende all'interno della lotta. Vi ricordate cosa ho detto al primo dibattito del Crogiolo dello Stregone? è il vivere per sfida, costringe l'individuo ad essere parte attiva nelle contraddizioni che si manifestano nella sua esistenza, dove la sua trasformazione è ottenuta attraverso la soluzione delle contraddizioni. La contraddizione è Ares, Marte, una delle condizioni divine che era Giunone, ha imposto ai suoi figli, gli esseri della natura, affinché si trasformino in dei. Imparare a prendere gli strumenti per affrontare la vita è uno sforzo spaventoso. Io ho visto mia figlia, quando gli ho fatto fare il passaggio perché imparasse a leggere, e ha imparato a leggere a 2 anni, beh, in effetti non fu un atto di gioco, fu un atto forte che però il giorno dopo l'ha portata a leggere tranquillamente e ha letto le sue storie a 2 anni. Per fare progressi, risponde, il bambino deve rendersi conto di quello che sta succedendo, capire esattamente quale sia il percorso che lo porta a ottenere il risultato desiderato, si tratti di un'operazione matematica o di un esercizio di logica. Non bisogna togliere il piacere di imparare, certo, ma un approccio puramente edonistico per gioco non aiuta i bambini ad affrontare una vita di lavoro. Devono rendersi conto che imparare comporta uno sforzo. Dopodiché il gioco serve a fissare quello che è stato imparato. Ma imparare significa modificare la struttura emozionale, significa incidere sulle emozioni dell'individuo, e questo è doloroso. Significa modificare la propria struttura sinapsica. Ma attenzione però, la struttura sinapsica si modifica lo stesso. Cioè il bambino, se non è intelligente, è stupido, non è perché è stupido che non gli avete procurato dolore sulla struttura sinapsica, soltanto che il dolore che è stato provocato per diventare intelligente o per diventare stupido è uguale, soltanto che in un caso ha un beneficio, cioè ha un ritorno, capacità di affrontare le condizioni della vita. Se invece gli avete fatto dolore perché diventi stupido, gli avete fatto anche un danno, cioè gli avete fatto un dolore perché avete modificato la struttura sinaptica e la struttura emozionale, ma gli avete fatto un dolore che è gratuito, cioè che non ha nessun ritorno, non ha le capacità per affrontare la vita. Pertanto le cose sono uguali. Come per imparare a suonare o a leggere? Risponde, se si mette l'accento solo sul piacere che si trae da queste occupazioni, si avranno risultati molto modesti. D'altronde, non è mai troppo presto per insegnare a leggere a un bambino. Io ho imparato a 3 anni ed era già tardi. In realtà mia figlia ha imparato a 2 anni, tanto per essere chiari, ed era già tardi a 3 anni. Credo che molti bambini diventino dislessici proprio perché non imparano a leggere abbastanza presto. Il gioco allora non può entrare nel processo pedagogico, al contrario, può essere utile, purché il mediatore intervenga aiutando il bambino a interpretare quello che sta facendo. I bambini hanno esigenze fisiche che vanno soddisfatte e anche le arti, ad esempio la musica, hanno un ruolo importante nell'educazione. In realtà l'importante non è cosa si impara, ma come si impara. Non basta esporre il bambino a una canzone e fargli vedere un'opera d'arte. Bisogna prepararlo all'esperienza, aiutarlo a fare i collegamenti, a generalizzare, a inserirla nel suo bagaglio di conoscenze. E quanti adulti sono in grado di fare questo, chiedo io? E i giochi tecnologici, chiede l'intervistatore, computer, videogames, possono essere d'aiuto? Risponde, si pensava che potessero migliorare le prestazioni dei bambini in termini di attenzione e velocità, ma i risultati ottenuti sono del tutto insoddisfacenti. Con i videogames i bambini imparano compiti ripetitivi con poche variazioni e poca trascendenza, e oltretutto questi giochi vanno a scapito della loro forma fisica. Bisogna fare attenzione a non eccedere. Lo spazio tridimensionale reale offre esperienze più ricche di quelle virtuali. In realtà, tutto questo discorso è verissimo. Si pensava all'inizio dei videogiochi che i videogiochi aumentassero l'intelligenza e la preparazione del bambino rispetto ai problemi che si presentavano. Ma i videogiochi sono ristretti entro un ambito fenomenologico finito, molto piccolo, mentre invece la vita in un bosco, la vita per le strade, la vita sociale, la vita in relazione con le persone comporta milioni e milioni di fenomeni, milioni e milioni di sfaccettature molto più varie, per cui la qualità dell'intelligenza che ne deriva è maggiore. Perché? Perché viene maggiormente stimolata, cioè l'intelligenza per crescere, la capacità dell'individuo di affrontare la vita, ha bisogno di stimoli. Se cessano gli stimoli, l'individuo non sviluppa la capacità di affrontare la vita. Pertanto il videogioco, chiudendo la mente della persona entro un ambito ristretto, va usato in maniera discreta, perché la vita quotidiana, il vero gioco, il gioco della vita è la vita, per cui è inutile che lo confiniamo in un videogame. Certo, i videogame vanno bene, i giochi vanno benissimo, ci si può anche divertire, nessuno ne disconosce la loro qualità, però non a discapito di quella che è la vita quotidiana, non a discapito di quelle che sono le problematiche che si presentano. Dice ancora l'intervistatore: i bambini trascorrono molto tempo da soli o in compagnia di un unico adulto, questo può rappresentare un problema? Risponde: viviamo in una società individualistica in cui si perdono i benefici che potevano avere una famiglia allargata. Invece per il bambino è molto importante il contatto con gli altri, soprattutto con i coetanei. Ma ancora una volta non deve essere un contatto casuale. Un gruppo organizzato che riceve la mediazione di un adulto o da una persona più matura può diventare a sua volta un ottimo strumento di mediazione. Lei sostiene che anche un'intelligenza vivace può rappresentare un ostacolo. In che senso? Risponde: l'intelligenza è la propensione dell'individuo a utilizzare le proprie esperienze per trarne fonte di conoscenza. Ci sono però dei ragazzi intellettualmente molto dotati che non sanno sfruttare al meglio le loro capacità. Imparano solo quello che gli interessa e gli riesce facile, e amano solo quello che hanno già imparato. Il numero di questi bambini è in continuo aumento. Il mio metodo può insegnare loro che bisogna lavorare per risolvere i problemi, per imparare costa sforzo, un'esperienza utile per tutti. Anche un insegnante che si scontra con le difficoltà dell'apprendimento diventa un docente migliore. In realtà è questo uno dei guai che abbiamo nel nostro sistema sociale, è che quando si imparano tre cose si pensa di aver imparato tutto. E siccome gli adulti fanno questo nella vita quotidiana, anche i bambini a loro imitazione fanno questo, e spesso esistono dei ragazzi con un'intelligenza estremamente viva che sanno cogliere immediatamente quelli che sono i noccioli della questione. Pertanto interiorizzano quei 4, 5 o 6 elementi, e una volta interiorizzati quei 4, 5 o 6 elementi li sanno riutilizzare a proprio vantaggio. Però queste persone vanno a discapito della loro capacità di apprendere. Cioè, la via alla libertà qual è? È quella via che ti porta ad acquisire gli elementi con cui affrontare la vita. Quando tu hai acquisito gli elementi per affrontare la vita, hai acquisito un livello di verità. Ma se tu non continui col percorso di libertà, cioè ad acquisire altri elementi che ti possono affrontare la vita, quel livello di verità che hai acquisito rischia di affossare tutta la tua ricerca. Pertanto la verità uccide la libertà dell'individuo. E sembra che una volta imparati quei due o tre elementi si sappia tutto. In realtà non si sa assolutamente niente, esistono miliardi di elementi da imparare nell'esistenza. Però se l'adulto si presenta al bambino come un individuo saputo, come un individuo che è arrivato, non spiega al bambino la strada di libertà, ma gli impone una verità monoteista, la verità del cattolicesimo, che è una cosa aberrante. Per cui, anziché fornire al bambino gli strumenti per continuare un percorso di libertà all'infinito, per continuare all'infinito il suo percorso di sviluppo della propria intelligenza, si finisce invece a fornire quei due o tre elementi che gli servono per sopravvivere nel quotidiano, però a discapito della fondazione della propria intelligenza. Dice l'intervistatore: lei fonda la sua pedagogia sul concetto di non accettarmi come sono. Non pensa che un'eccessiva severità possa creare difficoltà, specie alle persone meno dotate? Risponde: sono proprio i bambini con difficoltà di apprendimento a chiedere di dare loro la possibilità di cambiare, di progredire. Non si aiuta certo l'autostima di un bambino accettando paternalisticamente i suoi errori, senza aiutarlo a individuare e a superare gli ostacoli. Il senso di sicurezza di un bambino dipende da quello che è in grado di fare. Dunque, tanto più è la capacità di fare di un bambino, tanto più è maggiore la capacità dell'individuo di affrontare le componenti della propria esistenza, tanto maggiore è la sua sicurezza. I bambini insicuri sono quei bambini che hanno raggiunto per i loro genitori un livello di verità e da là non si scostano. Ma siccome l'infinito è infinitamente maggiore di quello che loro sanno delle cose, ma non hanno gli strumenti per penetrare l'infinito, sono delle persone insicure che vanno a saccheggiare e danneggiare il sistema sociale pur di garantirsi una loro sicurezza. E questa è l'attività di distruzione del sistema sociale che fanno i monoteisti. Perché? Perché i bambini spacciano e vendono la loro verità anziché fornire ai bambini gli strumenti per conquistare la loro libertà. Pertanto costruire una verità dopo una verità che è un'altra verità. O come direbbero gli orientali, levar via il velo di Maya dopo il velo di Maya, dopo il velo di Maya, dopo il velo di Maya. Questo processo di trasformazione e di costruzione infinito è un processo che il monoteismo ha sempre negato. C'era nei paganesimi antichi, è stato negato dal monoteismo, perché il monoteismo ha fatto passare il concetto che l'uomo è creato di immagine e somiglianza ad un dio pazzo, è necessario riprenderlo, perché le necessità della società moderna ti dicono che tu devi imparare ad affrontare la vita. Pertanto devi fornirti gli strumenti per affrontare al meglio la vita e devi continuare ad affrontare questo. Il suo metodo, dice l'intervistatore, si può utilizzare per qualunque deficit di apprendimento o ci sono i casi in cui non è efficace. In questi anni abbiamo visto persone con danni cerebrali diventare ottimi studenti, ragazzi autistici che si sono trasformati in membri integrati della società. L'esperienza insegna che questo metodo può essere utile per moltissimi individui, anche se ovviamente il risultato finale dipende da vari fattori. Certo, richiede una grande quantità di lavoro come insegnanti specializzati. Mia madre, che non aveva certo una formazione specifica, è stata per me uno splendido mediatore. Ecco, questo è ciò che hanno scoperto la pedagogia attuale. Non ha fatto altro che scoprire che l'essere umano, dal momento stesso in cui è concepito dalla pancia della madre, non fa altro che attraversare un percorso di trasformazione e apprendimento continuo che arriva a finire solo all'atto della morte del corpo fisico. Non ha fatto altro che riscoprire quelli che sono le necessità della stregoneria. Non ha scoperto i percorsi di stregoneria, ma le necessità della stregoneria. Cioè la necessità di trasformazione continua dell'individuo. Perché? Perché l'individuo deve trasformarsi in un Dio e vivere in un mondo di dei, per cui deve fornirsi gli strumenti per vivere questo, deve rimuovere gli ostacoli, deve praticare l'intento, deve farsi Eros universale. È questo che ha scoperto. Ha scoperto solo una delle cose che la stregoneria va affermando in contrapposizione al monoteismo. E voi troverete sempre questo tipo di articoli, questo tipo di informazioni, voi vi accorgerete che diventeranno sempre più frequenti, perché le necessità degli esseri umani vanno in questa direzione, non vanno nella direzione di trasformarsi in bestiame del gregio, di consegnare i propri figli agli oratori perché i preti li stuprano, sia fisici sia in maniera emozionale, ma vanno nella direzione dell'individuo che costruisce se stesso e diventa un cittadino consapevole, pertanto viene ad arricchire il sistema sociale anziché diventare un progetto manciuriano, cioè un robot che obbedisce a una morale o obbedisce a delle leggi. Questa è l'esigenza del sistema sociale, qui andiamo avanti. E il crogiolo dello stregone non fa altro che questo, cioè non fa altro che fornire tutti quegli strumenti che servono per affrontare a proprio modo la propria esistenza. Perché quando io comincio a cambiare con le determinazioni il primo dibattito, l'atteggiamento delle persone davanti alla vita, e dico, le persone davanti alla vita devono considerare se stesse degli dei, che camminano in un mondo di dei, significa che le persone devono agire nella vita, devono essere responsabili di quello che fanno e devono prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro esistenza. Questo è il primo passo per uscire dal monoteismo. Non è il tuo Dio, il Dio padrone, che ha determinato la tua esistenza alla quale tu devi sottometterti, ma tu devi prenderti nelle tue mani la responsabilità della tua esistenza e trasformarsi in un Dio. Questo primo cambiamento di mentalità, questo primo cambiamento di ottica è il primo passo per affrontare la stregoneria. E il secondo cambiamento, che è quello che faremo esattamente sabato 17 maggio qui a Radio Gamma 5, è la volontà. In pratica la formazione del giudizio, il tuo modo di affrontare la vita, il tuo modo di affrontare le cose, non deve partire dalla forma delle cose sulla quale tu proietti le tue aspettative, ma deve partire dalle azioni che le cose, gli oggetti, il mondo metti in atto, per le quali tu metti in atto le tue reazioni, i tuoi adattamenti, le tue controazioni o i tuoi, le tue predilezioni. Praticamente tu, l'idea che tu ti fai degli oggetti che esistono nel mondo, non è data dalla forma degli oggetti, ma è data dalle azioni che gli oggetti mettono in atto. Cioè le azioni degli oggetti diventano nome e forma dell'oggetto. E questo significa cambiare completamente l'ottica della struttura emozionale che vado ad affrontare il mondo. Cioè il giudizio che io do sugli oggetti non è dato dalla forma dell'oggetto, ma è data dall'azione che l'oggetto mette in essere. E questo è il secondo passo della stregoneria. Il terzo passo che faremo, qual è? Sospensione del dialogo interno. Nel terzo passo vedremo come la lettura della struttura emozionale del mondo porta, per esempio, la madre a comprendere quello che le madri non hanno mai compreso. Cioè, il bambino appena nato comunica delle cose, la madre comunica delle cose al bambino e dice: il mio bambino è un testone, non capisce quello che gli dico, testa di cazzo, tuo figlio a 6 mesi deve capire quello che tu gli dici, ma sei deficiente. No, capisce quello che tu gli dici se glielo trasmetti in forma emozionale, non in forma parlata. Se gli trasmetti le cose in forma emozionale, il bambino può comprendere, ma se gliele trasmetti in forma parlata, significa che sei una povera deficiente che pensa che tuo figlio possa usare le parole che usi tu. Perché solo un mentecato cattolico può pensare una cosa del genere. Per parlare con un bambino che non solo non usa le parole, ma anche un bambino sotto i 3 anni, sotto i 4 anni, per parlare intendo comunicare delle azioni tipo: non devi toccare questa spina altrimenti prendi la scossa, non glielo puoi comunicare con le parole, glielo puoi comunicare con l'attenzione emozionale, come si usa in stregoneria, lo spieghiamo questo. Con le parole solleciti il suo parlato, cioè solleciti l'accostamento fra gli oggetti e le parole, cioè lo porti nel mondo della ragione. Ma quando devi comunicare delle cose importanti al figlio, tipo mangiare, tipo quelle che sono importanti, glielo devi comunicare a livello di comunicazione emozionale. Quando il bambino piccolo si parla con le parole, il bambino non recepisce la parola, ma recepisce quello che è l'emozione che sta dietro alla parola. Pertanto potete anche dirgli papà buona e lui può capire caca, tanto per essere chiari. Dipende da quello che trasmette. Questo modo di parlare, questo modo di comunicare, che è il modo universale intorno a tutti gli esseri della natura, purtroppo noi siamo separati. Bene, con la sospensione del dialogo interno non rientriamo all'interno di questo. Dopodiché parleremo degli altri principi del crogiolo dello stregone. Bon. Allora, io ho finito di leggere l'articolo. Vi ricordo che la vita è una sfida, cioè si nasce per sfida e si muore per sfida. Se noi dimentichiamo questi principi, dimentichiamo l'essenza stessa della vita. Il monoteismo tende a far dimenticare l'esistenza della vita, i principi, proprio per sottomettere gli esseri umani, per trasformarli in bestiame in pratica, per stuprarne i bambini, per stuprare la struttura emozionale dei bambini. Noi invece dobbiamo ricordare, noi dobbiamo ricordare che siamo nati per sfida e per sfida esistiamo e per sfida moriremo. E questo è l'unico modo che abbiamo per costruire il Dio che cresce dentro di noi. Va bene, allora io do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Il crogiolo dello stregone, pronto?
Ciao.
Com'è?
Bene.
Mi senti tu?
Io ti sento bene, ma devo togliere la voce.
Sì, sono preoccupato se ti sente tramite stanze.
Ok.
Niente, vuoi dirti le complimenti? Questa è una delle trasmissioni che mi piace di più da quando avete ascolte. presume che te fai cagare anche a te abbastanza, e ora quegli adulti che ciappa al CEO di un anno gli fa
è la vera negazione dell'esistenza.
Ma non sta a dirlo a Cararo, perché nulla non esiste.
Lo so, ma sai, lui ha diritto alle sue idee.
Sì, ho buttato a sorridere. Sì. Niente, mi ha colpito parecchio questa trasmissione qua. E voi dite come che la, un poco come che la vede mi nel quotidiano. Quando che ogni tanto mi capita di discutere in qua gente, sui giovani o sui bocce, spesso se in parla e te sente che le si lamenta dell'atteggiamento del quotidiano dei bocce perché non gli dà valori. Mi invece che agire, dice, proprio perché te vuole imporre determinati valori che gli va fuori.
Infatti.
Non dice una puttanata,
come
dice così.
No, hanno dei, cioè, sempre si trasmettono dei valori, positivi o negativi, non esiste il positivo e il negativo. Se tu non fai assolutamente niente, tu trasmetti dei valori, non fa niente, capisci?
Ma in pratica, il mio discorso tende sul fatto che, gli dice, sti qua, guarda che l'emozione, le soggettiva, al di là de, che dopo cultura la influisce, sì, ma l'emozione, le soggettiva, è il tuo modo di sentire e di vedere le robe, imporlo a un altro, specie un CEO, e puoi fare disastri, che dice a questa gente qua. Dopo non è che mi viene tanto drio, perché Mari mi... sta capito?
L'emozione, la percezione dell'emozione è soggettiva. Una struttura emozionale è in grado di trasmettere informazioni.
Prego, come no, non so bene che...
Allora...
Non ho capito ragione, la struttura emozionale...
Trasmette informazioni.
Ma come, non le...
Come tu guardi, come tu ti atteggi, come tu esprimi energia, esprimi empatia, esprimi vibrazioni, tu trasmetti informazioni.
Ah sì, sul modo di
se un individuo non ha il parlato, non ha la ragione fissata, percepisce prima le tue emozioni e dopo forse qualche parola capisce.
Capito?
Specialmente per i bambini piccolissimi è importantissima la struttura emozionale delle persone. Perché certi bambini saltano al collo di certi adulti e certi adulti invece li vedono come la fogna? No, è vero! Perché hanno la percezione che quell'adulto ha le emozioni fuori, no? Cioè ha una struttura emozionale che loro percepiscono più vicina, mentre l'altro è talmente distante da essere praticamente chiuso, nascosto.
C'è una titolis che i bocce... Ma allora è similare a quando chi parla dei cani che sente l'emozione delle persone?
I cani vanno oltre, cioè il cane è un adulto, per cui ha una percezione del mondo diversa da noi, per cui lui costruisce la sua descrizione del mondo in maniera diversa. Però anche lui percepisce cose non dette, cioè odore, sudorazione, ma non è, questo lo possiamo razionalizzare, no? Ma anche quando noi abbiamo delle tensioni emozionali, in realtà emettiamo proprio degli umori, emettiamo delle sostanze che sono abusabili, capisci?
Cioè ma allora il can la sente per una questione chimica, invece il boccia la sente per un altro discorso.
Diciamo così, non è solo così, perché non voglio ridurre il cane solo all'odorato, però diciamo che ha una visione diversa di quello che sono le cose, però le cose che noi facciamo, cioè le nostre azioni, si rappresentano in tutti i mondi della percezione. È il soggetto che percepisce noi in maniera diversa da come noi ci rappresentiamo.
Sì, ho
facciamo
capito,
un esempio.
Capito ragionamento.
Se ti te che è la logica di vedere le persone con gli occhi,
sì.
Se non vuoi essere visto, cosa fai? Ti nascondi dietro un muro, ok?
Sì.
Se però tu non sai che io vedo quei raggi X, è inutile che tu ti nascondi dietro il muro, ti vedo lo stesso.
Ho capito.
Però tu non puoi immaginare che io ti veda qui i raggi X, sto facendo i raggi X per una roba, no? Così la descrizione del cane che avviene per esempio percependo fenomeni che noi non interessiamo, cioè non vogliamo, comunque le nostre azioni lui le vede e le percepisce.
Ho capito.
È inutile che noi mentiamo, perché non sappiamo mentire da cane, mentiamo da uomini, no? Cioè possiamo ingannare un uomo ma non un cane, per dire un cane ma anche un virus, un batterio, una pianta, insomma.
Sì, pensa di averla un attimo capire il ragionamento. Pensa.
Va bene, dai.
Oh, te saluto ora.
Ciao, Marco.
Ciao.
Ciao, ciao. Pronto?
Ciao, Claudio. Ciao. Franco Alessiano.
Dimmi.
Ciao. Niente, mi... Posso fare una piccola, come si dire, denuncia così, tra
ma sì.
Punto di vista, no? Che Prima su Rai 2, ad esempio, no, sul sistema news o niente, là, insomma, così, e io parlavo dei satanisti.
Ah, davvero? Ancora?
E praticamente, insieme a quei satanisti, che è incluso anche a voi altri, insomma.
Ah sì? Che bello!
È stato un po', sì, però gli ho detto che mi dava un avvertimento così, che tu più o no, che la gente vigila, che tu più o no contro questi siti o altre cose.
E chi sa che è il nostro sito? No, stammi dire chi ha fatto vedere il nostro sito.
No, gli ha detto, cioè, gli ha parlato, che tu più o no, che ci sono tanti siti di satanisti, no?
Sì.
Però gli ha detto satanisti e altri
esoteristi,
paganesimi e casini vari, no? Che ha incluso, sì, sì. Cioè praticamente che ha fatto una fugassa su tutte le robe, no? E gli ha allertato la gente su chi che aveva sui computer casini vari, e manco su Rai 2, che era le, fai conto, le sie, manca di essere questa sera, che ha detto queste robe qua. A stare cauti, attenti, insomma. Però dico, pensa, se fin quando chi sei satanisti, vabbè, però voi altri non avete niente a che fare con i satanisti.
Ma sai, in realtà i satanisti non esistono, cioè questo è il punto, no? Al di là di qualche sito un po' divertente, più che altro.
D'accordo, però.
Però il problema è che loro.
E voi altri, nella stessa stregua, ad esempio, dei fatti del satanismo che c'è stato a Torino anni fa.
Ma non ne abbiamo messo la stessa stregua, cioè, loro si guardano bene di far questo, perciò si prendono la denuncia, lo sanno.
Ho capito, però siccome che stasera, quando ti ha detto che annuncia questo, che tu capisci o no, i gaccia qua dentro, inoltre ai satanisti, i gaccia qua dentro anche a movimenti, che tu capisci, e come il vostro. Se questo è quello che mi mega un po' irritato, perché essendo anche la Rai 2 una TV pubblica, anche da specificare i satanisti sei satanisti e i pagani sei pagani, che non ha niente a che fare con i satanisti.
Sarà una dura battaglia questa, sai.
Però, che tu più, ci appare tutti quanti un'erba, un fascio, è lì che tu più, inoltre, cioè il danno viene anche verso gli altri, tutto
sì,
qua,
ma sai
che mi
sai cos'è la cosa più divertente, Franco?
Ma boh, mi te saluto, adesso
ti dico per radio, più o meno, ok,
lo senti, io in bocca al lupo,
grazie, ciao. Allora non prendo più telefonate, perché qui chiaramente Stefano gli lascio la radio. Seguo la cosa più divertente è che noi stiamo diffondendo pensiero, pertanto che ci sputtano, che non ci sputtano, che ci mettono con questo, che ci mettono con là, non ce ne frega niente, a noi ci interessa che il pensiero circoli. Quando noi riusciamo a far circolare il pensiero, cosa lo affermano o non lo affermano, non ci interessa assolutamente niente, va tutto bene. E non ti preoccupare, vedrai che tutto quanto verrà a chiarire. Adesso sono partite le lettere ai deputati, domani succederà qualcos'altro. Ciao a tutti, vi ricordo questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per sabato 17 maggio alle ore 20:30. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E ci vediamo sabato 17 maggio alle 20:30 qui a Radio Gamma, e la prossima trasmissione giovedì alle ore 15. Ciao a tutti e a risentirci.